Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Forte terremoto nel sud-est asiatico, magnitudo 7.7, epicentro in Myanmar, dove si temono molti morti, scosse avvertite anche in Thailandia. Passaggio di consegne a Berna. Hammert ha consegnato ufficialmente le chiavi del dipartimento a Pfister, analisi sulle sfide che lo attendono. Un 2024 più violento in Ticino, 3 omicidi tutti nel Mendrisiotto, 2 sono femminicidi, aggressioni e rapine, soprattutto nei luoghi della movida. I tagli dell'amministrazione Trump e le conseguenze sulla Ginevra internazionale, a rischio anche le campagne di vaccinazione infantile nel mondo. Coppa del mondo di sci chiusa la stagione, bilancio svizzero ottimo, Meyer sbocciato definitivamente, Laragut Berami in grande spolvero. E dunque apriamo con la notizia di un fortissimo terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito il Myanmar alle 7.20 del pomeriggio di oggi, alle 3.20 del pomeriggio di oggi, le 7.20 in Svizzera. Si temono numerosi morti e danni gravi nelle principali città, conseguenze serie anche in Thailandia. A Bangkok, ad esempio, è crollato un grattacielo in costruzione causando vittime e decine di dispersi. La scossa è stata avvertita fino in Cina e il bilancio sembra purtroppo destinato ad aggravarsi in un contesto in cui le informazioni in questo momento non sono moltissime, ma ne parliamo con Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia. Allora Lorenzo, quali informazioni arrivano dal Myanmar? Si possono fare delle stime sui danni e sulle vittime?
Sì, allora le scosse sono state due, la prima di 7.7 e la seconda 12 minuti dopo di 6.4. L'epicentro è a Sagai, nel Myanmar centrale, a una ventina di chilometri da Mandalay, antica capitale e centro culturale e religioso del paese. Un primo bilancio del tutto provvisorio di 25 morti, tra cui 10 coinvolti nel crollo di una moschea e altre 8 in un edificio in costruzione, ma la sensazione è che i numeri siano molto peggiori. Nella capitale Naypyidaw sono crollati molti edifici, tra cui il dipartimento di emergenza di un ospedale, e in rete circolano immagini con corpi di morti e feriti abbandonati nel cortile dell'ospedale. Ci sono poi almeno 20 bambini intrappolati sotto le macerie di un monastero buddista e danni seri anche negli aeroporti, mentre diverse infrastrutture sono crollate, tra cui dei ponti, in diverse zone è saltata l'elettricità e si teme per la tenuta delle dighe. Le informazioni sono però comunque piuttosto frammentarie, va considerato che il Myanmar è un paese dilaniato dalla guerra civile, la giunta militare rilascia poche comunicazioni e non ha il controllo di ampie parti del territorio. Il terremoto è stato causato dal movimento della faglia di Sagaing, che ha una lunga storia di attività sismica, ma nonostante questo la maggior parte dei birmani vive in abitazioni prive di misure antisismiche.
Ecco, spostiamoci in Thailandia, in particolare nella capitale Bangkok, dove ci sono video insomma molto impressionanti, in particolare del crollo di un grattacielo. Qual è la situazione lì?
Sì, a Bangkok al momento il bilancio è di 3 morti, 90 dispersi, quasi tutti vittime proprio del crollo del grattacielo da 30 piani in costruzione. Il video è effettivamente drammatico, si vede l'edificio vacillare e poi crollare con una gru in una nuvola di polvere, col suono di urla e diverse persone che corrono cercando di scappare. Tantissimi altri edifici hanno barcollato e vengono segnalate profonde crepe nei muri della maggior parte delle abitazioni. Per capire la potenza del terremoto basti pensare che Bangkok si trova a oltre 1300 km dall'epicentro e per molti dei suoi 17 milioni di abitanti è stato il primo terremoto, visto che la capitale thailandese non è una zona tradizionalmente sismica. Anche questo spiega il diffuso panico che traspare dai video e dalle testimonianze in arrivo. Tra l'altro la maggior parte degli abitanti vive in grattacieli o comunque in edifici molto alti dove l'impatto del sisma si sente di più, e anche qui le misure antisismiche sono carenti anche a causa di un modello di urbanizzazione selvaggio. Il terremoto si è sentito anche in Cina, nella provincia sud-occidentale dello Yunnan, nella città di Ruili sono caduti diversi detriti dagli edifici, ci sono diversi feriti, ma per ora almeno qui nessun morto.
Grazie Lorenzo Lamperti per queste informazioni, questo è quanto dato sapere al momento. Stiamo cercando naturalmente di avere maggiori testimonianze, maggiori dettagli collegandoci con persone che stanno vicino a questi eventi. Segnaliamo che anche a Berna il Dipartimento Affari Esteri fa sapere che sta seguendo quanto sta capitando e cercando di capire se ci sono degli svizzeri coinvolti in questo terremoto. Noi adesso andiamo a Berna, dove Viola Amherd ha consegnato oggi ufficialmente le chiavi del suo dipartimento al neo eletto consigliere federale Martin Pfister, un passaggio di consegne simbolico, un evento che a Palazzo Federale si ripete dopo ogni nuova elezione, ma che in questo caso è stato più particolare di altri. Gian Paolo Drius in diretta.
Sì, anche perché non ha solo rappresentato l'arrivo di un nuovo capo, più o meno nel solco di quanto fatto in precedenza, in attesa poi di nuovi accenti o nuovi percorsi da imboccare, al Dipartimento della Difesa bisogna fare ordine e ripartire con nuove strategie e a più livelli.
Ecco, intanto nelle foto che si possono vedere via internet si capisce che c'è stato insomma un ricco scambio di doni fra i due. Dacci una breve istantanea.
Sì, sembrava di stare a Natale, vi propongo qualche suono.
Kannst du dein Handy dort drin versorgen für Cybersicherheit? Schlüssel, den berühmten Hund, ein Roboter, die kulinarischen Highlights der Armee.
I regali di Amerd simboleggiano i suoi uffici federali, ne cito qualcuno, un barattolo mega schermato per infilarci cellulari in caso di conversazioni segrete, chiavi per la cybersicurezza, un cagnolino robot di Arma Suisse, biscotti militari e altro ancora.
Dann habe ich eine Kirschflasche.
Super, merci vielmals. Nicht zum Einreiben also.
Kann man auch zum Einreiben benutzen.
Fra i regali di Pfister una bottiglia di Kirsch di Zugo per piccoli sorsi di vita. Amerd ha chiesto se è pure utilizzabile per frizionare il corpo.
Ich schenke dir ein Buch eines Tessiner Autors, ein Klassiker der Tessiner Literatur von Plinio Martini, der deutschsprachige Titel.
E la traduzione in tedesco del romanzo di Plinio Martini, Il fondo del sacco. C'è poi stato spazio anche per qualche battuta, come quando Amerd ha detto Pfister non troverà scheletri negli armadi.
Insomma, questo per quanto riguarda diciamo la cornice che ha accompagnato questo passaggio di consegni, ma adesso vogliamo forse riassumere quali sono i dossier più grandi, più urgenti ereditati da Martin Pfister.
Sì, due macrosettori sono l'esercito e l'intelligence, e ad accomunarli c'è la necessità di ristabilire fiducia al loro interno. Questo è peraltro il primo obiettivo dichiarato di Martin Pfister, sfida che ne contiene però un'altra, ovvero la scelta di collaboratori competenti ma non troppo coinvolti nelle beghe attuali e passate, ed è un esercizio che dovrà fare anche nell'ambito della comunicazione. Venire da fuori potrebbe complicare ulteriormente questo esercizio. Interessante, Pfister stamattina ha detto: lunedì incontrerò gli attuali collaboratori, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi ci saranno decisioni e comunicazioni da parte mia. Questo discorso riguarda anche le posizioni ai vertici, ci sarà infatti da trovare un nuovo capo dell'esercito e un nuovo capo dell'intelligence per poi gettarsi nell'insidiosa vasca della politica federale, perché se i soldi, e parliamo di difesa, arriveranno, bisognerà poi essere in grado di gestire bene questi finanziamenti. E in attesa di sistemare la difesa dei cieli, con una parte della sinistra che chiede di abbandonare gli F-35 senza ancora volerli far decollare, si sta pensando al rinnovo delle truppe di terra, ma Martin Pfister ha dichiarato che forse bisogna anche pensare all'equipaggiamento dei militi, i quali in caso di mobilitazione sarebbero scoperti per 2/3. Non va infine dimenticato che Pfister sarà anche responsabile della protezione della popolazione e responsabile dello sport, con un primo appuntamento alle porte, gli europei di calcio femminili che quest'estate si terranno in Svizzera, tant'è che Viola Amerd, fra i numerosi doni, gli ha regalato stamattina anche un pallone ufficiale dell'evento. Giuseppe.
E allora molto lavoro per il nuovo consigliere federale, grazie Giampaolo Driussi in diretta da Berna. Nel 2024, siamo in Ticino, ci sono stati 3 omicidi, tutti nel Mendrisiotto, sono in aumento anche i tentativi di omicidio, ma diminuiscono le lesioni gravi. Francesca Calcagno allora ha cercato di capire cosa sta dietro queste statistiche, questi numeri che sono stati pubblicati oggi dalla Polizia Cantonale Ticinese. Sentiamo.
Commissario Capo Alvaro Nodari, responsabile del commissariato di Lugano, prima di tutto emerge un profilo della persona violenta.
No, nel caso degli omicidi abbiamo 3 tipologie completamente diverse tra loro. Abbiamo in un primo caso una famiglia straniera, quindi un altro tipo di pensiero; per quello che è il secondo caso abbiamo quello che è una famiglia con una certa età, quindi altri tipi di problematiche; e nel terzo caso è un omicidio legato a quello che è il mondo degli stupefacenti, quindi non si può tracciare un profilo sull'autore tipo.
Dei 3 omicidi dello scorso anno, 2 sono femminicidi, cosa le dice questo?
Abbiamo sì 2 femminicidi, ma sono 2 situazioni completamente diverse tra loro, quindi non abbiamo un chiaro segnale di un aumento di questo tipo di reati.
Un altro dato che ci interpella è quello degli omicidi tentati, sono stati 27, sono concentrati nel Mendrisiotto e nel Luganese, perché?
Questi reati sono ubicati in quello che sono le adiacenze dei locali notturni, delle discoteche e quant'altro, e scaturiscono a seguito eventualmente di risse, piuttosto che liti, piuttosto che aggressioni, ed è per questo che abbiamo una prevalenza nel Luganese e nel Mendrisiotto.
Nel comunicato stampa dite anche che da queste risse con armi da taglio, colpi violenti, scaturiscono poi delle rapine. Siamo ancora nel Luganese e nel Mendrisiotto. A questo punto possiamo dire che sono regioni osservate speciali tanto da dover ad esempio dirottare delle risorse?
No, non sono osservati speciali. Abbiamo una maggior casistica di reati in queste due regioni perché, come per quello che sono i tentati omicidi di cui abbiamo parlato prima, c'è una vita notturna maggiore e abbiamo dei contesti dove ci sono molti più liti che spesso sfociano poi in rapine, semplicemente perché una delle due parti coinvolte viene sottratto il telefono piuttosto che il portafoglio, e quindi non c'è un aumento, siamo stabili per questo tipo di reati.
Un ultimo dato riguarda gli infortuni: nel 2024 sono stati 380, in linea con gli anni precedenti.
Frédéric Maire ha annunciato che lascerà la direzione della Cinémathèque Suisse, un incarico che l'oggi 63enne aveva assunto nel novembre 2009 dopo aver ricoperto per 4 anni la carica di direttore artistico del Locarno Film Festival. Sotto la sua direzione la Cinémathèque Suisse ha conosciuto un importante sviluppo sia a livello nazionale che internazionale. Basti pensare alla costruzione del nuovo centro di ricerca e archiviazione di Pantin e l'acquisto da parte della città di Losanna del Cinema Capitol inaugurato lo scorso anno. Un altro brutto colpo rischia di abbattersi sulla Ginevra internazionale e sulla salute mondiale. La Gavi, l'alleanza dei vaccini, rischia di perdere i finanziamenti di Washington, con un grosso impatto sulle campagne di vaccinazione infantile nel mondo. Sentiamo Lucia Mottini.
Dopo l'annuncio del prossimo ritiro di Washington dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, un altro pilastro della salute globale che ha sede a Ginevra rischia di essere colpito dalla scure. L'Alleanza dei Vaccini, il cui acronimo è Gavi, è su una nuova lista di organizzazioni cui Washington vorrebbe togliere i finanziamenti. Anche se il Congresso americano ha appena approvato un contributo in suo favore di 300 milioni per il 2025, questi soldi potrebbero ritrovarsi al centro di un braccio di ferro con la Casa Bianca. Inoltre sono in pericolo tutti i prossimi finanziamenti di Washington, dove il nuovo ministro della Sanità, Robert Kennedy Jr., è un convinto anti-vax. L'alleanza dei vaccini, che durante la pandemia di Covid si è battuta per rifornire anche i paesi meno ricchi, contribuisce alla protezione dalle malattie infettive di circa la metà della popolazione infantile mondiale. Gli Stati Uniti sono uno dei 6 paesi fondatori dell'organizzazione, nata nel 2000, e ne sono il terzo finanziatore dopo la Fondazione Gates e la Gran Bretagna. Gli assicurano il 13% del budget totale. Secondo la direttrice Sanya Nistar, il possibile taglio avrebbe conseguenze disastrose per la sicurezza sanitaria mondiale. Potrebbe privare 35 milioni di bambini di protezione vaccinale, causando oltre 1 milione di decessi.
E a soffrire per i tagli portati avanti dall'amministrazione statunitense c'è anche il Nepal, paese che fa affidamento su ingenti somme provenienti da agenzie internazionali. Oltre 300 ONG nepalesi vivevano dei finanziamenti di USAID, ora venuti a mancare. Con quali conseguenze? Ce lo racconta in questo reportage da Kathmandu Chiara Rite.
Gli uffici di Accountability Nepal, in una palazzina in una zona residenziale della capitale, risuonano come scatole vuote. Da una settimana non restano che 3 volontari, dove prima questi 2 piani ospitavano una 20 di impiegati. Altre ONG ospitate nello stesso edificio hanno vacato gli uffici, restano solo le placche sul muro. Narayan Adhikari è a capo dell'organizzazione incentrata sulla lotta alla corruzione, male endemico del Nepal.
Non solo la corruzione, ma una rete profonda e organizzata di cleptocrazia che concentra i fondi nelle mani dei politici e di chi ha il potere.
Riceveva da USAID circa 2 milioni di dollari all'anno e pagava lo stipendio a 60 dipendenti. La fine dei finanziamenti è arrivata come un fulmine a ciel sereno.
Ci hanno mandato l'ordine di smettere di lavorare immediatamente, senza alcun preavviso. È molto penoso perché abbiamo dovuto licenziare tutto il personale diffuso in tutto il paese.
Accountability Nepal è la tipica iniziativa presa di mira dal presidente Trump.
In particolare le organizzazioni che si occupano di diritti umani, governabilità e trasparenza, cambiamento climatico, biodiversità, HIV e AIDS, questioni di genere, perché gli Stati Uniti erano un importante sostegno di questi settori.
Un'altra organizzazione colpita dai tagli è Blind Youth Association of Nepal, per giovani non vedenti. Jivan arriva al braccio di un compagno, occhiali scuri, ha 27 anni e non vede dalla nascita.
Ricevevo un salario mensile, ora è difficile, sto ancora cercando un altro posto di lavoro. Dopo l'ordine di chiudere non c'è più la sezione inclusività dove lavoravo. C'è ancora il settore medico-sanitario per non vedenti, ma anche quel progetto è alla fine della corsa.
Come Narayan, anche Jivan è convinto che siano state prese di mira le associazioni con scopo sociale e politico.
Le nostre campagne erano in favore della partecipazione delle minoranze e delle comunità ai margini svantaggiate, specialmente se giovani, persone diversamente abili e comunità LGBT, per includerli nel processo politico ed elettorale.
Il settore non profit dà lavoro in Nepal a migliaia di persone e si calcola che gli aiuti internazionali ammontino a oltre $1 miliardo all'anno, larga parte dei quali di origine statunitense. Nella piazza di Patan a Kathmandu oggi c'è una manifestazione con diverse scuole per la giornata mondiale dei lavoratori del settore sociale. Un settore che offre uno sbocco per tanti giovani laureati in Nepal. Pradeep Takademburi, direttrice scolastica, si dice preoccupata.
È difficile e preoccupante. I giovani non trovano lavoro. Gran parte dei progetti di sviluppo sono finanziati da agenzie di aiuti internazionali. Questo è poco ma sicuro, ma vedo anche l'opportunità per i nepalesi di creare innovazione con imprese sociali e un modello di economia dello sviluppo.
Come Pradipta, molti commentatori vedono in questi tagli un'occasione per svincolarsi dalla dipendenza dagli aiuti internazionali e combattere i mali di fondo dell'economia del paese: corruzione, nepotismo e mancanza di iniziativa.
E questo era il reportage dal Nepal di Chiara Reed. L'ex calciatore Dani Alves è stato assolto in appello dall'accusa di violenza sessuale nei confronti di una 23enne che ha fatti che erano avvenuti in una discoteca di Barcellona nel 2022. Il brasiliano, che in carriera in Europa ha vestito le maglie di Siviglia, Barcellona, Juventus e PSG, era stato condannato in primo grado a 4 anni e mezzo di reclusione. La sentenza di appello, citata dai media iberici, segnala un'insufficienza di prove dovuta alla mancanza di affidabilità della testimonianza della vittima e ordina la revoca della condanna delle misure cautelari adottate. Restiamo insomma in ambito sportivo, perché ieri sera si è chiusa la stagione della Coppa del Mondo di sci a Sun Valley negli Stati Uniti con i due slalom e di fatto si chiude insomma la stagione e si chiude con un bilancio molto positivo per i colori rosso-crociati, a cominciare in campo femminile dalla ticinese Lara Gudberami, in gran forma in questa penultima stagione prima di dire addio a una carriera lunga e con numeri importanti, vero David Conti?
Beh, 394 gare, 100 volte sul podio, insomma una ogni 4, almeno 10 vittorie in 3 discipline, discesa, supergigante e gigante, nessuna come lei, numeri che in pochi secondi rendono l'idea dell'atleta Lara Gudberami e di quanto sia volato il tempo dalla giovane e spensierata Lara degli esordi alla Lara matura e consapevole di oggi. Avesse terminato in sordina questa stagione, oggi si parlerebbe forse di un atleta sulla via del tramonto, e invece l'abbiamo salutata più in forma che mai in questa stagione, fisicamente ritrovata, mentalmente liberata e leader indiscussa di una nazionale femminile che annaspa. Nelle ultime 2 prove la ticinese ha spazzato via ogni dubbio e non vediamo l'ora di rivederla all'opera per quella che sarà, ai noi, la sua ultima stagione, la sua ultima Olimpiade, l'ultima volta a ogni gara. Un po' come non vediamo l'ora di vedere di nuovo all'opera gli uomini che hanno vissuto una grandissima stagione.
Ecco, gli uomini dello sci in effetti sono stati loro gli indiscussi protagonisti.
Sì, è proprio così, dai mondiali soprattutto, anche se i risultati sono arrivati molto prima e da quella meravigliosa tripletta nella combinata a squadre che ha fatto scattare qualcosa di speciale in tutto l'ambiente. Ha consacrato Von Almen e Monnet, il nuovo che avanza, ha soprattutto fatto sbocciare definitivamente Meillard, che se la schiena regge ha dimostrato di essere secondo forse solo a Odermatt. A proposito di secondo e di Odermatt, il valesano è riuscito forse a levarsi di dosso quel complesso che lo ha sempre attanagliato per anni, l'ultima volta ad Adelboden quando Odi ha calato il poker e Loic si è dovuto accontentare di vederlo festeggiare. Da eterno secondo ad antagonista nella generale, dall'anno prossimo potrebbe essere possibile, solo se Meillard migliorasse in supergigante.
Lo scopriremo, grazie a David Conti con il bilancio della Coppa del Mondo di Sci, ora il resto dell'attualità sportiva.